dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.
E buonasera popolo della Cripta di Median e bentornati negli studi di radiofonica.com per questo nuovo appuntamento oggi, 16 marzo 2017. Oggi è una puntata un po' particolare perché io e Giacomo negli ultimi mesi ci siamo ritrovati spesso a chiacchierare di film che in realtà abbiamo visto in una sola occasione, ma che non è mai capitato, vuoi perché non abbiamo trovato comunque un supporto dove rivederli, vuoi perché memory comunque di esperienze negative, spesso quindi si tratta di film che sono sequel di film molto più conosciuti, e in un'epoca dove i reboot e i sequel in qualche modo sono protagonisti al cinema, ci siamo chiesti perché non andarci a rivedere i sequel di alcuni classici a cui siamo stati affezionati. Ecco, il cinema horror ci consente in realtà di trovare una vasta schiera di sequel, alcuni riusciti, altri meno. Quelli di oggi, sì, decisamente sono da rivalutare, vero Giacomo?
Buonasera a tutti, sì, verissimo, abbiamo deciso infatti di dedicarci ad una serie di visioni, revisioni, anche in virtù di un certo atteggiamento che oggi va per la maggiore, quello della serialità televisiva, quindi è interessante andarsi a rivedere alcuni sequel o alcuni prequel o alcuni film che fanno parte di saghe che sono entrate nell'immaginario collettivo. Alcune di esse sono meno famose, meno viste di altre. Ad esempio, quella di cui parliamo oggi è una delle saghe più famose per quanto riguarda il titolo capostipite, ma che forse per quanto riguarda i suoi sequel non è così radicata all'interno dell'immaginario collettivo come sotto alcuni aspetti forse meriterebbe. Parliamo appunto di L'Esorcista, che comincia appunto dal classico immortale di William Friedkin del 1973, e ne parliamo anche per rendere omaggio alla figura di William Peter Blatty, lo sceneggiatore nonché autore del romanzo originale
recentemente
scomparso, nonché regista del terzo episodio. Ecco, insomma, ritornare sull'Esorcista, sui suoi sequel, significa ritornare anche su un certo tipo di cinema che oggi non esiste più, perché poi ne parleremo meglio più tardi, però pensiamo a un sequel totalmente fuori dagli schemi come L'Esorcista 2, L'Eretico di Boorman. Ecco, oggi se pensiamo ai sequel pensiamo a qualcosa di completamente differente, mentre invece nel 1977 Boorman fece un seguito che infatti non accontentò nessuno all'epoca, ma che rivisto oggi è veramente un film da rivedere, da riscoprire. Ma andiamo con ordine.
Sì, partiamo dall'Esorcista. Appunto, abbiamo detto che il film è del 73, un'epoca particolarmente felice, se vogliamo, per quello che è il cinema horror, come abbiamo detto in più occasioni proprio qui durante la cripta. Il film prende spunto proprio dal romanzo di William Peter Blatty, e il romanzo stesso in realtà attinge forse una delle prime volte ad una storia realmente accaduta, almeno così si narra, ovvero si narra che furono tutti impressionati da questo caso di esorcismo avvenuto nel 1949 addirittura, apparso proprio sul Washington Post, un articolo ed una storia vera di cui ritroviamo diversi elementi proprio nel film di Boorman, dato che si parla proprio di quelli che erano gli effetti della possessione su questo bambino. Venne scelto per dirigere questo film un regista sicuramente molto particolare. Infatti Friedkin, se non mi sbaglio, aveva fatto da poco uno dei suoi più grossi film polizieschi, per il quale ha vinto degli Oscar, se non erro, Giacomo, no?
Il braccio violento della legge.
Esatto, esattamente. E l'approccio che si voleva dare a questo film horror era un approccio che era decisamente di stampo documentaristico, ovvero si voleva in qualche modo rappresentare l'orrore nella sua dimensione quotidiana. D'altronde il punto forte del film, ricordiamolo, è nel vedere proprio questa le varie fasi in cui questa giovane dodicenne, ricordiamo infatti che uno degli elementi forti del film era proprio che per la prima volta protagonista di un film horror era una bambina. Infatti fu a lungo discusso proprio se fosse stato il caso e se fosse possibile trovare anche una bambina di quell'età come protagonista di un film del genere, che viene posseduta dopo aver consultato la solita tavoletta Ouija da questo demone Pazuzu, un demone che in realtà è un demone reale, si attinge infatti alla tradizione della mitologia babilonese. Pazuzu era un demone legato in qualche modo alla maternità, nel senso che si racconta che spesso una statuetta di Pazuzu venisse utilizzato durante il periodo in cui le donne erano incinte proprio per scacciare possibili effetti nefasti. Nel film in realtà Pazuzu agisce esattamente al contrario, è un demone che ricorda Priapo, infatti ha questo membro eretto ed ha a che fare con una dimensione erotica che in qualche modo diciamo che viene riprodotta anche nel film stesso dell'esorcista, in quanto la ragazza entra nell'adolescenza e, come spesso succede nel cinema horror, l'adolescenza è un'adolescenza anche piena di orrori che vanno a sconvolgere spesso anche il rapporto con i familiari. Interessante qui il rapporto appunto di questa giovane dodicenne con la madre.
E allora contestualizziamo un attimo il film del 73 per capire anche bene la portata della sua dimensione rivoluzionaria in qualche modo all'interno del genere. Negli anni 70 l'horror stava cambiando pelle, lo abbiamo detto tante volte, lo sapete tutti, dopo la rivoluzione del 1968, dopo la notte dei morti viventi, il pubblico non voleva più figure dell'orrore legate magari alla tradizione classica, quelle che ormai non facevano più paura a nessuno perché ormai, sai, il pubblico si era un po' stancato. In quegli anni l'horror stava indagando molto sulla società e, come dicevi tu appunto, anche lo stile tra virgolette documentaristico di questo film, come era documentaristico sotto alcuni aspetti La notte dei morti viventi di Romero.
Assolutamente.
Ecco, tutti film che cercavano di raccontare l'attualità, la società da un punto di vista particolare. Erano gli anni in cui il cinema americano scopriva per la prima volta gli orrori nascosti, magari ecco quelli della provincia più profonda, Non aprite quella porta, Toby Hooper, Le colline hanno gli occhi. Ecco, l'esorcista arriva a raccontare una forma di orrore che si nasconde all'interno della società, all'interno della
borghese,
famiglia
in questo caso,
esatto, la famiglia borghese. Ed è un film dove tutte le istituzioni maggiori, come possono essere appunto famiglia, legge, religione, alzano le mani dinanzi a un orrore che non si può comprendere e non si può controllare.
Assolutamente, anzi, a distanza di anni si può dire che, a dispetto di quello che è stata la chiave di lettura a lungo tempo, ovvero la possessione di Linda Blair, la protagonista, in realtà il bello di questo film, che lo rende probabilmente un cult in assoluto del cinema horror e un film valido al di là del genere in cui è stato circoscritto, è il fatto che l'orrore in realtà in questo film è un errore corale, ovvero ognuno dei protagonisti vive a suo modo un proprio dramma. Lo vive appunto la madre di Linda Blair, che è questa attrice che non riesce a recuperare il rapporto con la figlia anche prima della possessione, in quanto assente. È l'orrore appunto dei due preti, entrambi vivono un orrore. Appunto Max von Sydow, che è questo antropologo che interpreta appunto Padre Merlin,
Padre
una figura
Merlin, sì,
bellissima, che si trova a che fare con un male assoluto, che in qualche modo è un male con cui lui ha avuto a che fare anche precedentemente a questo film, e un orrore con il quale in realtà la figura e l'istituzione del prete in assoluto ha quasi sempre a che fare. E soprattutto una delle cose che mi ha sempre sconvolto di più era sicuramente l'altra figura,
Padre Carras.
Padre Carras, che vive questo incredibile rapporto, tra l'altro a mio avviso estremamente realistico, con questa madre malata che sta per morire e con la quale lui ha un rapporto estremamente controverso. Ricordo che la scena con la madre, forse probabilmente per me personalmente, è stata una delle scene più dolorose, ecco, da affrontare quando ero ragazzino.
Esatto, quindi quando si parla di orrore in relazione all'esorcista parliamo di un orrore stratificato, che agisce su più livelli. Non c'è solamente la componente orrorifica più tra virgolette banale, quella della possessione, del vomito verde, che ormai è entrato nell'immaginario collettivo, ma c'è proprio una dimensione più intima, spirituale, forse anche cattolica sotto alcuni aspetti, perché comunque il film è molto legato a una visione particolare della religione cattolica, anche se il regista William Friedkin e lo sceneggiatore William Peter Blatty avevano due visioni differenti a proposito appunto del cattolicesimo. Infatti la versione Director's Cut, che è uscita nel 2000, cambia un po' il finale, che lo allunga un po' e aggiunge alcune cose da un punto di vista cattolico volute da William Peter Blatty che Friedkin aveva omesso nella versione del 1973. Tra l'altro, se avete l'età giusta, nel 2000 anche voi forse avete potuto assistere alla visione di questo film in una sala cinematografica, perché io mi ricordo che quando uscì la versione Director's Cut l'andai a vedere al cinema, e poter vedere l'esorcista in sala è stata un'esperienza molto bella che non tutti purtroppo possono aver condiviso. Ricordiamo che questo film è uno dei film dell'orrore di maggior successo della storia del cinema, proprio in termini commerciali. Con Il Cambio Attuale è nella top, non mi ricordo, 10, top 20 dei maggiori incassi di tutti i tempi, esattamente, incassato oltre 440 milioni di dollari in tutto il mondo. Ecco, come mi fa notare giustamente Bo Jacopo, è al nono posto nella classifica dei film che hanno incassato di più nella storia del cinema, ovviamente tenendo conto dell'inflazione.
Sì, poi ha anche creato alcuni degli effetti che spesso, no, i giornali a cui spesso i giornali fanno riferimento quando si parla di cinema horror, ovvero la reazione del pubblico durante la visione. Si narra di crisi epilettiche, vomito, donne che svengono in sale. In realtà è stato
per l'epoca, sì, comunque fu qualcosa di assolutamente
totalizzante,
inedito e straordinario. Cioè, mi ricordo mio padre che mi racconta che quando uscì il film, cioè a quell'epoca loro erano ragazzi, e fu veramente un colpo allo stomaco non indifferente, insomma.
Soprattutto anche, appunto, come dicevamo, proprio per quello che succede a questa bambina, che effettivamente è uno dei motivi per cui molte persone hanno ancora delle riserve a vedere il film e probabilmente non si sono avventurati neanche con i sequel. Dobbiamo spendere due parole anche per il cast, particolarmente riuscito nel caso dell'esorcista. Max von Sydow è una di quelle figure a noi care, in qualche modo, che dobbiamo ammettere rende benissimo la figura di questo prete archeologo, antropologo, soprattutto nella scena iniziale dove si trova davanti, appunto, in Iraq alla statua di Pazuzu.
Tra l'altro una sequenza iniziale straordinaria che andava contro qualsiasi convenzione narrativa dell'epoca, perché uno si aspetta un film dell'orrore, invece vediamo che il film si prende i suoi tempi, ha un ritmo dilatato che assolutamente non significa noioso e che fa entrare mano a mano lo spettatore in questo clima allucinante che, come abbiamo detto prima, è un percorso più interiore che esteriore.
Sì, poi c'è la bravissima Linda Blair dal molto giovane, almeno perché poi appunto è stato uno di quei personaggi che un po' si è perso, e ancora Ellen Bastrin, che comunque interpreta la madre di Linda Blair, e che dire anche di che cosa? Della colonna sonora, ovvero uno degli elementi portanti del cinema e del cinema horror nello specifico, ovvero il theme dell'esorcista, forse una di quelle canzoni che tutti noi, tutti voi avrete ascoltato almeno una volta nella vita.
Che poi non fu scritta per il film, ma era un disco preesistente, Tubular Bells di Mike Oldfield. Mike Oldfield che poi ci ha marciato all'inverosibile pubblicando versioni su versioni su versioni. Adesso ho perso il conto del numero di Tubular Bells che sono usciti nei negozi di dischi. Però ecco, è una colonna sonora straordinaria. Era il periodo del prog, era il periodo d'oro, insomma, del rock inglese di quegli anni. E Friedkin fu totalmente geniale nello scegliere appunto questa colonna sonora. Qualche piccolo trivia sul film: la produzione voleva un grosso nome nel cast, si pensava a Marlon Brando per il ruolo di padre Carras, ma Friedkin si impuntò perché pensava che un nome come quello di Brando avrebbe catalizzato l'attenzione degli spettatori, a dispetto invece appunto della dimensione corale di cui accennavi tu, e fu scelto Max von Sydow, che all'epoca era relativamente giovane, 43 anni, ma fu invecchiato grazie al trucco per poter interpretare il ruolo di un prete molto più anziano.
Eh sì, poi come l'horror vuole ci sono anche diverse leggende metropolitane sugli incidenti sul set, di cui credo che vi abbiamo parlato in un'altra puntata, tra l'altro.
Esatto, alla fine
tutto torna. Ma arriviamo a questo punto a che cosa? Al 1977, appunto.
E al seguito,
che ancora una volta parte già con una colonna sonora ad eccezione. In questo caso c'è il nostro carissimo Ennio Morricone.
Poi è stranissimo perché nel film la colonna sonora del primo film non viene minimamente utilizzata, c'è solamente lo score originale di Morricone, che è una scelta piuttosto coraggiosa se ci pensi, dal momento che la colonna sonora del primo era uno degli elementi identificativi maggiori.
Eh sì, Morricone tra l'altro in quegli anni si era prestato spesso al thrilling all'italiana, anche per alcune colonne sonore di alcuni film decisamente di genere all'interno del cinema italiano. Ma a questo punto, prima di introdurci,
prima di arrivare, di entrare nel merito di L'Esorcista 2, L'Eretico, ci ascoltiamo proprio un pezzo tratto dalla colonna sonora di Ennio Morricone, ed è Regan's Theme, un pezzo bellissimo. A dopo.
Oh,
E sulle note del dem, appunto, di Ennio Morricone,
bellissimo, cui, bellissimo,
bellissimo, sì. Torniamo a parlare del seguito dell'Esorcista, quindi l'Esorcista 2, l'Eretico. Innanzitutto c'è da dire che c'era un po' di scetticismo su un possibile sequel di un film di così tanto successo come l'Esorcista, tanto è vero che sia l'autore William Peter Blatty sia il regista William Friedkin non volevano essere coinvolti nella lavorazione del sequel dell'Esorcista. Per questo venne coinvolto un regista a noi piuttosto caro, devo dire, che è John Borman, un regista britannico visionario che era appena uscito da un film altrettanto visionario e particolare come Zardoz, con Sean Connery, preso da liberamente, anzi ispirato ad un libro di Arthur Clarke, La città e le stelle, e che poi avrebbe diretto dopo l'Esorcista 2 un cult come Excalibur.
E hai detto tutto, insomma. Sì, allora, John Boorman, un regista straordinario che non ha nulla da invidiare a William Friedkin, e stiamo parlando di due registi di due visioni completamente differenti. E appunto l'Esorcista 2, l'Eretico, è un sequel straordinario anche perché rinnega sotto alcuni aspetti il clima, lo stile del primo film, che non ha nulla a che vedere con il clima teso e angosciante del primo. È un film visionario, innanzitutto, questo va detto. È un film dove la tematica proprio del volo è resa in maniera molto interessante, sia da un punto di vista più esplicito, tutte le sequenze con le cavallette, sia da un punto di vista metafisico, perché c'è tutta questa connessione astratta, diciamo così, tra i personaggi che, ecco, se non avete visto il film forse non capite fino in fondo quello che sto dicendo, però c'è un collegamento interessantissimo, ad esempio con le vicende del primo film. Boorman utilizza una tecnica cinematografica vecchia, abusatissima, come la dissolvenza, però lo fa in maniera totalmente straordinaria. C'è una sequenza dove c'è appunto un collegamento tra la sequenza dell'esorcismo del primo film, quella famosissima nella stanza da letto di Reagan con il prete e la bambina, e invece le visioni che la bambina in questo film fa con quello strumento sulla testa, perché era una sorta di strumento per analizzare la sua psiche, per leggere i suoi sogni. Ecco, un collegamento astratto tra universi differenti, tra luoghi differenti, che appunto poi vengono resi anche in maniera più esplicita attraverso le figure delle cavallette. È un film fatto di associazioni visive, un film estremamente visionario, che ha come protagonista Richard Burton, quindi un altro grande attore. Max von Sydow ritorna sia nei flashback appartenuti al primo film che in alcune sequenze girate ex novo, che comunque si rifanno alle vicende del 1973.
Assolutamente, è quello che potremmo definire a tutti gli effetti un horror psicologico, principalmente perché attinge proprio dalla psicologia, nel senso che analizza che cosa? La figura della protagonista, di Linda Blair, stavolta cresciuta, quindi con quello che noi conosciamo, ovvero alle spalle il trauma del primo esorcismo, che in realtà cerca di superare almeno quello che era stato questa esperienza traumatica da bambina, scandagliando la propria psiche grazie all'ipnosi. Ecco, l'ipnosi e il collegamento con questa tecnica permette quindi al regista, a Borman, di costruire un film che è totalmente diverso, che quindi può avere degli scorsi metafisici proprio grazie all'inconscio come grande protagonista. Cambia anche, come diceva giustamente Giacomo, il luogo. Qui vediamo un altro luogo che non è Georgetown, vicino Washington, quindi un'ambientazione urbana, ma si passa all'Africa in questo caso, quindi un'ambientazione altrettanto interessante per quello che riguarda soprattutto i culti tribali. Infatti, in questo caso,
e c'era Darth Vader, c'era Darth Vader, vediamo se riconosci la connessione.
Esatto. E soprattutto la cosa bella in questo è che si va ad approfondire quello che è il demone Pazuzu, ovvero se nel primo film lo abbiamo sentito citare, però non è grande protagonista perché è quasi un avatar di un male più generico in qualche modo, che ha a che fare più con il diavolo in senso stretto, per certi aspetti richiama infatti quello che poi sarebbe stato un po' il mood di Omen, un'altra comunque pellicola a cui noi siamo affezionati e che ha avuto altri tanti seguiti. Invece qui si parla proprio di Pazuzu, lo vediamo, se ne parla, si cita spesso ed è protagonista ancora una volta in maniera più diretta rispetto al primo film. Quindi possiamo dire che un sequel che ha delle caratteristiche proprie completamente slegate da quello che è stato il suo predecessore altrettanto celebre.
Ricordiamo anche il personaggio dello sciamano Kokumo, impersonato appunto da James Earl Jones, che era la voce di Darth Vader nella versione originale di Star Wars. e diciamo che il film all'epoca non fu capito, non piacque quasi a nessuno, e addirittura durante la prima cinematografica ci fu un lancio di oggetti verso il cast, insomma una cosa veramente indegna per un film che oggi si meriterebbe una riscoperta un po' più matura e consapevole.
Assolutamente.
Andiamo avanti perché il tempo stringe e parliamo dell'ultimo sequel, tra virgolette, ufficiale, ovvero L'Esorcista 3, diretto dallo sceneggiatore e autore del libro originale, appunto William Peter Blatty. Passano molti anni, siamo nel 1990 e la Warner Bros. Si convince di ritornare sul brand L'Esorcista per un nuovo sequel. Il film ha una genesi piuttosto travagliata perché in realtà Blatty non voleva tornare sull'argomento.
Assolutamente.
Però mischiando alcuni elementi da un suo romanzo e
Legion,
esatto, e cercando di rifarsi un po' l'immaginario di L'Esorcista, viene fuori questo oggetto totalmente sbilen, come verrebbe da dire, esatto, un po' zoppicante, nel senso che L'Esorcista 3 è un film sotto alcuni aspetti interessante, ha degli squarci visionari che da un regista non professionista, quale alla fine era William Peter Blatty, anche se aveva fatto una configurazione che non era male. Ecco, è un film che non riesce, secondo me, ad osare bene le sue anime, cioè la parte di detection, la parte più gialla, molto dialogata, molto verbosa, e la parte più visionaria che alla fine, secondo me, è la cosa migliore del film, però ecco, queste due anime fanno un pochino fatica a combaciare, a trovare un equilibrio proprio. Ritorna comunque Jason Miller, ovvero il prete del primo film, che in un ruolo molto particolare perché è una sorta di incarnazione di un serial killer, il Gemini Killer, il killer dei gemelli, insomma c'è tanta carne al fuoco e sviluppata non in maniera molto coesa. Poteva essere una cosa molto migliore, poteva essere anche peggiore, però
assolutamente,
specialmente se parliamo, ecco, se facciamo riferimento a quegli anni, nel 1990, lo sappiamo, il genere stava andando incontro ad un lungo periodo di declino. E, che dire, è un film da vedere e da rivedere. Qua c'è George C. Scott come protagonista, ecco, da notare come in tutti i film della saga ci sia un protagonista da paura, un attore protagonista, esatto, d'eccezione. È un film da vedere, da rivedere, però ecco, non lo definirei particolarmente riuscito, sicuramente tanti passi indietro rispetto all'ottimo L'Esorcista 2 l'Eretico.
Assolutamente, deve essere un film tra l'altro che è diretto da un nostro caro conoscente, si parlava di John Carpenter se non mi sbaglio originariamente, che però appunto poi mollò la presa. Perché è interessante vedersi questo film? Innanzitutto perché spesso si citano i primi due, vuoi perché il primo è un successo, il secondo invece un clamoroso flop e il terzo invece finisce in quella famosa zona d'ombra in cui alle volte appunto finiscono alcuni film horror. Un film che rivisto oggi ha, come giustamente diceva Giacomo, degli spunti interessanti. Uno, perché ha un taglio ancora una volta diverso dal primo e dal secondo. Infatti appunto questo thriller in realtà che ha tanti spunti dall'Hard-boiled anche grazie al protagonista appunto, e che in qualche modo fa riferimento a quello che sarebbe stato un fortunato genere, comunque l'horror legato alla figura di alcuni psicopatici che in qualche modo vengono ispirati da delle voci o da dei demoni. In questo caso appunto si tratta ancora una volta del demone Pazuzu, quindi in qualche modo potrebbe essere il capostipite di film di successo maggiore come Seven, ricordiamo, o alcune pellicole che sono al confine tra thriller e horror. E poi perché, come abbiamo detto all'inizio, ancora una volta dietro la macchina da presa non c'è una persona qualunque, ma c'è l'autore stesso del libro, e infatti nel film si evidenziano diversi elementi narrativi che probabilmente derivavano dal libro. Immagino questi dialoghi estremamente pedanti e farciti soprattutto di citazioni che prendono spunto sia dalla letteratura sia dal cinema stesso. Poi insomma vi invitiamo a scoprirli, e poi anche da quella che è la matrice fortemente cattolica del regista. Non mancano infatti una serie infinita di inquadratura a quella che è l'iconografia classica cattolica.
C'è da dire comunque che la versione finale del film non rispecchiava in pieno le intenzioni originali di William Peter Blatty. Ci furono delle manomissioni da parte della produzione. Pare che esista una director's cut, però una director's cut tra virgolette presunta, inclusa in un Blu-ray uscito l'anno scorso in America, però ora Blatty è morto e non possiamo sapere quali furono le sue intenzioni iniziali, e questa versione non è detto che rispecchi filo per segno tutte le indicazioni sue dell'epoca. Comunque la versione più vicina alla sua visione originale, che, lo ripetiamo, non è quella uscita nelle sale nel 1990.
Ma il franchise non finisce qui dell'Esorcista.
Esattamente, ricordiamo che il regista, il grande regista e sceneggiatore Paul Schrader, nel 2003 fu incaricato di girare un prequel intitolato Dominion, ma la casa di produzione, insoddisfatta del risultato finale, cosa fece? Chiamò un altro regista per rigirarlo completamente, chiamò Rennie Harlin, quindi un regista molto più commerciale, meno autoriale, e uscì nelle sale L'Esorcista, la Genesi, che non era un film propriamente indimenticabile. La versione di Schrader però è disponibile, in Italia non è mai uscita, ma la trovate nei soliti posti se volete recuperarla, perché è molto interessante. E ricordiamo anche la serie televisiva proprio dell'anno scorso che la Fox ha realizzato con Gina Davis, se non ricordo
esattamente
male.
La Gina Davis, una storia che in qualche modo omaggia i film che abbiamo visto, ci sono diversi protagonisti simili. E poi è da dire che è uscita appunto in occasione del quarantennale dell'uscita in sala dell'Esorcista, e ha coinciso poi con la morte ai noi del caro William Plaid. Diciamo che abbiamo detto un po' tutto riguardo questo franchise. Non
una
è detto,
corsa finale, una corsa negli ultimi minuti.
Non è detto che non torni al cinema ancora qualcosa, ma noi non vogliamo immaginare nulla in questo periodo, dato che purtroppo i nostri incubi peggiori stanno materializzando. Ma chiudiamo con un pezzo, direi.
Un pezzo di un pezzo, una visto che manca pochissimo tempo. Pochissimo tempo, annunciali, vai.
Sono Julver con Nemoralia, che è il primo singolo da questo Assassino di Giulio Cesare, che uscirà il mese prossimo. Noi vi lasciamo e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Un saluto dalla Crypt.
Ciao. Shining in the lake, sleeping with the stars. There's good Christians illuminate the garden.
Dagli studi di Radiofonica, Giacomo Calzoni e Jacopo Bonanni conducono La Cripta di Media, un biglietto di sola andata per la zona del crepuscolo.